In questa quinta riflessione cercherò di sintetizzare tutto quello che ho in qualche modo esposto nelle riflessioni precedenti, ma sottolineando e in qualche modo cercando di mettere in evidenza come tante, troppe pazzie hanno in qualche modo generato una miscela che io mi permetto di dire e definire esplosiva. Ne sono passati ormai di anni da quando incominciarono le molteplici sperimentazioni che moltiplicarono le materie e inventarono le formule più stravaganti. Ripeto, ho già riflettuto su questo problema, che l'ultima riforma ha in un certo senso ridimensionato, ma che in certi casi ha anche stigmatizzato, lasciandone il segno, perché non tutti quei bizzarri impasti sono rientrati. Mi ricordo di un collega, in questo caso anche amico mio, da tempi remoti, docente di musica, prima alle medie inferiori e poi alle superiori, che si era trovato a insegnare musica in un liceo socio-pedagogico per un'ora alla settimana, un'ora di 50 minuti, che a volte si riduceva a 45, laddove fosse sistemata immediatamente prima o dopo l'intervallo. Era disperato. Pensate come si possa presentare una materia in 45 minuti alla settimana. Interrogare tutta la classe, quindi verificare se effettivamente questa classe sia preparata o non sia preparata. E poi ricordiamoci che ci sono i soliti incontri, le solite bizzarrie, che molto spesso, fanno saltare addirittura la lezione. Quindi in media, con 2 o 3 incontri al mese, quello che avesse potuto fare, in quelle condizioni il mio collega. Ecco allora un primo elemento di questa miscela esplosiva: moltiplicazione del numero delle materie e dei docenti assieme a programmi che io definisco vaghi. La moltiplicazione del numero delle materie si era già registrata nei primi 8 anni della scuola dell'obbligo e ho riferito già sia del tempo pieno sia del tempo prolungato. Vi ricordate quando vi dissi che al posto del latino, non parliamo, non è il problema del latino, no? Ma al posto di una materia latino si era messa educazione tecnica, musica, educazione musicale. Guardate che musica e educazione musicale sono due cose differenti. Musica è l'insegnamento della musica in sé, la capacità di cantare, di suonare uno strumento. Educazione musicale è invece presentare ai ragazzi la storia della musica. La stessa cosa vale per ginnastica. Prima c'era solo ginnastica, poi alla ginnastica si aggiunge educazione fisica, per cui l'insegnante non deve solamente preoccuparsi di un movimento coordinato o meno, eccetera, ma deve anche offrire ai suoi alunni un insegnamento igienico di vita corretta, ma anche di tutte quelle conoscenze che sono legate allo sport. Pensate soltanto, non so, le regole che devono in qualche modo regolare un incontro di tennis o di pallavolo, eccetera. Quindi dire musica e educazione musicale sono due cose differenti, dire ginnastica e educazione fisica sono due cose differenti, e poi si aggiunse scienze, e poi si aggiunsero tante altre materie. Questo era capitato, come abbiamo già ricordato, negli 8 anni della scuola dell'obbligo, senza pensare al tempo pieno, quando di pomeriggio ne venivano inventate altre di materie. Quindi, questo bubbone, questa peste bubbonica, passò ben presto alla scuola superiore. Con la storia delle sperimentazioni si aggiungevano nuove materie di 1 o 2 ore alla settimana e si riduceva il numero delle ore di altre con molte disinvolture. Guardate che questo è un male cronico, una materia di 45-50 minuti alla settimana non può essere assolutamente significativa e non può certamente dare qualcosa di nuovo agli alunni, è soltanto una distrazione. E infatti, così diceva il mio amico, ho 25 alunni, non ho il tempo di entrare, compilare i registri, e non erano stati adottati ancora i registri elettronici, sentire le ultime nuove, che mi rimangono solo più 30 minuti. Che cosa faccio in 30 minuti? Me lo vuoi spiegare? E io gli chiedevo, che cosa ti ha consigliato il preside? Beh, di fare quello che posso, ma poi devo interrogare. E già, e allora? Loro pretendono un voto scritto e un orale. E come fai? L'altro giorno poi c'è stata l'assemblea, la scorsa settimana era festa, in questo mese mi sono ridotto ad una lezione in tutto, ma ti rendi conto? È certo che me ne rendevo conto. Ma i dirigenti scolastici di queste cose non se ne rendono conto. Mi rendevo perfettamente conto. Un'ora alla settimana. Non ipotizziamo poi neppure se di 50 minuti o peggio, di 45 per una materia, è un ridicolo istituzionalizzato. Non sa di nulla, se non di una totale incompetenza di chi l'ha proposta e l'ha programmata, buttando sui carboni ardenti chi la deve poi gestire nel corso di un anno scolastico. Gli insegnanti di religione si trovano tutti in questa condizione. Ricordo di un sacerdote umile, dimesso ma soprattutto scrupoloso, che sopportava con sofferenza questa situazione e salutò come una liberazione il giorno in cui fu esonerato da quell'incarico. Ai consigli di classe era taciturno, confondeva un alunno con un altro e se non fosse stato un ragazzo che frequentava l'oratorio o la parrocchia, non si azzardava mai a formulare un giudizio nel timore di sbagliare. Molti insegnanti di religione oggi, invece, con centinaia e centinaia di alunni, 18 ore su una media di 25 alunni per classe, arriviamo a più di 400 alunni, sembra che sappiano sempre tutto di tutti. E sono in una condizione simile, ad esempio, gli insegnanti che ne hanno più di 200 con 2 ore alla settimana. Evidentemente si bleffa per non sfigurare, andando incontro a delle cantonate incredibili e accontentandosi di essere di nuovo in regola esclusivamente sotto l'aspetto fiscale. Non è un male che logora solo la scuola. Il medico di famiglia con migliaia di pazienti, il giudice di pace incompetente che emette sentenze su della materia sconosciuta, sono gli aspetti più sconcertanti di una società che è attenta solo alla forma. E quante volte lo dovrò ancora ripetere? L'importante è aver apposto la firma, aver compilato il modulo, essersi connessi online e aver inviato il malloppo al cervellone. Se poi gli interventi non sono stati efficaci o addirittura si sono rivelati dannosi, poco importa. Con le ultime disposizioni di legge, poi, che vogliono le 18 ore di cattedra obbligatorie, senza un minimo di elasticità, in parallelo alla schiera di dirigenti scolastici addomesticati al fiscalismo più gretto, anche gli insegnanti che prima potevano contare su un numero discreto di ore da spendere sulla stessa classe, con la possibilità di valutare più adeguatamente gli alunni e di costruire una didattica più flessibile, la stessa flessibilità che alle elementari può garantire un maestro unico, si sono visti andare la cattedra in frantumi. Per restare sempre in ambito liceale, la matematica divorzia dalla fisica, la storia dalla filosofia, l'italiano e il latino dal greco. Un dirigente molto ligio alla forma, ma completamente a digiuno delle più elementari esigenze di didattica, ebbe a nominare sulla stessa cattedra di lettere di un liceo linguistico un insegnante per italiano, uno per latino e uno per storia. Evidentemente, visto che non sono né un politico né un giornalista né tantomeno un dirigente scolastico, non mi permetto di enumerare quali possono essere le difficoltà cui può andare incontro l'insegnante di matematica in certe condizioni, ma immagino quello cui è andato incontro il mio collega in quella classe dove è stato destinato ad insegnare solo italiano e a lasciare latino e storia agli altri due colleghi. Non so se vi rendo conto, non so se vi rendete conto. Qui abbiamo un insegnante che dovrebbe insegnare italiano, latino e storia. Queste tre materie sono profondamente legate. Ora che cosa succede? Succede che queste tre materie vengono divise in tre insegnanti differenti, su tre insegnanti differenti. Uno insegna italiano, l'altro latino, l'altro storia. I collegamenti diventano difficilissimi, perché si fa presto a sforare dalla propria materia e finire in un'altra materia. E quindi un'altra materia che dovrebbe essere svolta dall'altro insegnante. A parte il limite di cui ho già detto, per chi si trova costretto entro poche ore alla settimana, limite a conoscere meglio i singoli alunni che naufragano nel numero, nell'anonimato o peggio, sono valutati su impressioni contingenti che spesso rischiano di cristallizzarsi e possono marchiare un ragazzo su linee del tutto deformate. Quante volte svolgendo con competenza, si noti che rilevo con competenza, perché nell'incompetenza si può fare di tutto. Quante volte svolgendo con competenza un argomento d'italiano diventa gioco forza il riferimento alla lingua latina o alla storia. Già prima capitava spesso di sentire la necessità di confrontarmi con arte o religione o anche con filosofia. Evidentemente però un insegnante a certi livelli non può affrontare di tutto, ma può almeno conservare l'unità in quelle materie per le quali ha conseguito l'abilitazione. È una necessità didattica primaria che non può essere posticipata a nessuna esigenza formale se non esclusivamente in situazioni di estrema necessità. So già che cosa mi potrebbero contestare i soliti teorici, sono poi i più inconcludenti. Per questo è necessario incontrarsi per programmare il docente di italiano con quello di storia, assieme al docente di latino, e poi con quello di arte, e poi. Gli incontri infine devono essere periodici, devono coinvolgere tutti, altrimenti sei un anarchico e pretendi di fare sempre quello che vuoi. Dio solo sa quante volte abbia dovuto patire quest'omelia melodrammatica proprio da quei colleghi che non sono mai riusciti ad organizzarsi, a svolgere adeguatamente un programma annuale che è stato partorito ogni anno con buchi culturali assimilabili a voragini senza fondo. Io rispondo con gli stessi argomenti che mi fanno sostenere la tesi del maestro unico nelle scuole elementari. Quanto tempo comportano questi incontri? Tempo che potrebbe essere invece utilizzato per il nocciolo del problema, per recuperare gli alunni in difficoltà. Inoltre, l'ho già sostenuto e lo ribadisco, il docente è uno spirito libero che parla ad altri spiriti liberi. Non si possono prevedere certi collegamenti che sorgono invece spontanei laddove l'insegnante è riuscito a polarizzare l'attenzione dei suoi discenti e a suscitarne l'interesse. La programmazione che si vuole fare passare come la trovata dei due secoli è artificiosa, a volte inconcludente, spesso sterile. Si programma quello che poi non si riesce a mantenere e non si programma quello che non si riesce a prevedere. Si badi bene che tra gli insegnanti una certa programmazione è evidente che ci sia. Vi avevo parlato di quegli insegnanti di educazione artistica che non in terza media, nell'arco delle tre classi delle medie, non arrivava al di là del barocco. Qui evidentemente c'è qualcosa che non funziona, perché se io svolgo il programma di italiano e di storia del XIX-XX secolo, anche lui in parallelo mi deve svolgere il programma di educazione artistica di quei secoli. Quindi una programmazione di fondo ci deve essere, ma questa programmazione di fondo, al di là degli incontri inutili che fanno perdere un mucchio di tempo, la si ha con programmi solidi, perché se io seguo dei programmi solidi, chiari, precisi, la programmazione viene già costituita a priori. Abbiamo bisogno di programmi vincolanti, almeno all'80%, non di programmazione collegiale. Stabiliti i programmi, la programmazione viene da sé ed è una delle componenti essenziali della libertà di insegnamento, sancita dalla nostra Costituzione. E la programmazione deve essere gestita dai singoli insegnanti, che però non possono eludere i programmi se non del 20% restante, al massimo, se in misura minore meglio. Insomma, la libertà di insegnamento non sta nella materia da scegliere. Un 80% di materia stabilita dai programmi ministeriali deve essere svolta. La libertà di insegnamento sta nel come deve essere svolta, nel come deve essere presentata. D'altra parte, le prove d'esame, compresi i famigerati invalsi, arrivano tutte dal ministero. E dunque, come ci si può coniugare con il ministero? E il ministero come può coniugarsi con i programmi delle singole classi, dei singoli istituti, se i programmi non ci sono, perché si vogliono definire indicazioni? E ogni docente fa quello che vuole dopo che il dipartimento a cui appartiene ha ribadito una programmazione esclusivamente per ragioni formali, che a grandi linee è quella poi che hanno sempre esatto i vecchi programmi ministeriali. Capite qual è il problema grosso? Le verifiche arrivano dal ministero ed è giusto che sia così, perché altrimenti ogni scuola farebbe i suoi comodi. Però evidentemente, se ogni scuola, se ogni classe di quella scuola vede un'esposizione dei programmi così, in maniera quanto mai aleatoria, per cui considerando gli argomenti di un determinato programma e siglando questi argomenti con le lettere dell'alfabeto A, B, C, D, F, G, H, I, L, eccetera, un insegnante fa A, B, S e T, l'altro insegnante fa Z, R, P e Q, l'altro insegnante fa O, A e I, O, U, voi capite che le verifiche che partono dal ministero non sono più attendibili, le verifiche che partono dal ministero non si possono coniugare, non si possono confrontare con i programmi svolti. È necessario che ci sia una sintonia. Perché ci sia una sintonia, è necessario che i programmi siano definiti e gli insegnanti abbiano una libertà che io direi non superiore al 10%, però se proprio si vuole arriviamo al 20%, ma l'80% di questi programmi devono essere svolti. Ed evitando, si va di bene, dei buchi, perché ad esempio se io svolgo un programma di storia, il 20% deve essere in qualche modo spalmato lungo tutto il programma di quell'anno scolastico. Non posso io svolgere il programma scolastico all'80% fermandomi alle prime 80 pagine e trascurando completamente le ultime 20. In latino, che cosa si vuole insegnare al posto delle declinazioni? Come si cucina una pizza? In italiano, che cosa si vuole insegnare al posto di Foscolo, Manzoni e Leopardi? La classifica di Serie A? In storia, che cosa si vuole insegnare al posto della civiltà greca? Gli spot pubblicitari? E al posto di Cartesio e Kant si proporrà la Hit Parade? Scandire vuol dire scandire. I vuoti abissali non sono più ammessi. Sulla verifica dei programmi si devono poi definire le ispezioni. Sulla verifica dei programmi e sugli interventi di recupero che ogni scuola ha l'obbligo costituzionale di organizzare, non con una o due settimane lungo tutto il corso dell'anno scolastico, non con qualche sporadico corso pomeridiano solo per mettersi la coscienza a posto e a posto aggiustare le solite formalità di routine, ma per assicurare veramente a tutti i cittadini italiani le stesse opportunità culturali, senza con questo regalare a nessuno dei pezzi di carta senza valore. I programmi sono una cosa seria. È di lì che si parte, e lì si dovrebbe arrivare con ogni possibile verifica. La partenza invece è spesso già una sorta di terno al lotto che si affida a tutto tranne che al buon senso. Si vogliono garantire, salvare o moltiplicare i posti dei docenti. Si vogliono soddisfare le ideologie dei singoli partiti che favoriscono oppure osteggiano una o l'altra materia. Si vuole andare incontro alle mode, ai desiderata degli uomini di cultura, più o meno in vista. Ma le ragioni, non dico della pedagogia, ma almeno della didattica, chi le sostiene? La fattibilità di certe iniziative, di certi cambiamenti sostanziali, legati soprattutto all'orario, chi ne tiene conto? Ho già riferito degli eterni ritorni al passato, dopo anni, se non decenni, di trovate dissennate, ma mi sono sempre rifatto a disposizioni abbastanza sensazionali. Ci sono state, però, altre disposizioni ancora più demenziali che possono essere valutate solo da chi insegna. Eppure anche chi insegna tace. Sembra che nessuno si voglia fare carico anche solo di una denuncia formale e la classe docente, le poche volte che ha alzato silenziosamente la voce, è stato solo per reclamare, a torto o a ragione, più quattrini nella busta paga. Di nuovo cerco di passare dalla teoria ai fatti, ed evidentemente a fatti che interessano direttamente le materie che ho insegnato. Con la nuova riforma Gelmini, ad esempio, in seconda liceo scientifico si è passati da 5 ore di latino a 3, una riduzione dell'orario del 40%. Al liceo linguistico se ne contano 2, e solo nei primi 2 anni. Si pensi solo quando le ore si riducono a 50 minuti. Sulle ore che si ritirano come una maglia lavata nell'acqua calda, vedremo in seguito. È cambiato qualche cosa nel programma? Chiamiamole indicazioni. Nel programma ministeriale? Assolutamente no. Le scansioni, i testi, la materia viva da insegnare agli alunni sono cambiati? No. Con un 40% in meno di ore di lezione, è stato rivisto qualcosa? No. Quando 20 anni fa si sono annullate le traduzioni dall'italiano in latino, è cambiata qualche cosa nell'insegnamento di quella lingua definita morta? La risposta continua ad essere no. Ho riferito nella prima riflessione del latino soft, escogitato da un preside per recuperare le fughe degli alunni verso il liceo tecnologico. Si programmò allora qualche cosa su quella specie di aborto? La risposta continua ad essere no. Un mio amico si trovò un giorno con la collega che insegnava latino nella seconda classe di un liceo linguistico dove lui insegnava italiano. Ho appena terminato la terza declinazione, disse sconsolata la collega. Era novembre del secondo anno. L'anno successivo la classe non avrebbe più avuto latino. La cosa ebbe ad incuriosire il mio amico. Già si era chiesto, come me lo chiedo pure io, a che cosa potesse servire affrontare una materia così complessa per solo 2 anni e con 100 minuti la settimana. Così si informò presso gli alunni. Come mai siete solo alla terza declinazione? Chiese. Ci siamo fermati, gli risposero, per 2 mesi sulla pronuncia. E poi? E poi sugli accenti. E poi siamo passati alle declinazioni con tutte le eccezioni. Poi ci sono stati i compiti in classe di 2 ore ogni volta. E poi le interrogazioni. Insomma, la collega aveva impostato tutta la sua fatica come se fosse stato in un liceo classico. Il programma che avrebbe dovuto, con il nuovo orario, partire già dal ministero con una scansione degli obiettivi nuovi alternativi, non solo arrivava ai docenti con la vaghezza e con la superficialità consuete che pretendono tutto e niente allo stesso tempo, ma anche la collega, fossilizzata su un metodo vecchio di mezzo secolo, lo calava pari pari, come se niente fosse, su un orario già improponibile dai contenuti impossibili. La moltiplicazione delle ore, che non riuscivano più a rientrare nei parametri, portò in un primo momento alla contrazione del tempo. Con l'aiuto di Einstein le ore diventarono di 50 minuti, poi di 45, poi anche di 40, poi, mancando ancora lo spazio, si usarono i pomeriggi, poi si inventarono le compresenze, anche quando le compresenze non erano assolutamente necessarie. La compresenza era diventata un mezzo per completare l'orario di cattedra dei docenti e si escogitavano le cose più strambe per giustificarne la funzione didattica. Oggi si è in qualche modo posto un certo rimedio alle eccessive aberrazioni legate alle cosiddette sperimentazioni e alla conseguente moltiplicazione delle ore. Il problema è rientrato per qualche corso. Si è istituzionalizzato in forme meno dispersive per altre. Potremmo allora pensare che almeno per quanto riguarda l'orario, almeno per quanto riguarda qualche corso, almeno per quanto riguarda la contrazione delle ore, in qualche modo le aberrazioni siano rientrate. No, le aberrazioni non sono rientrate perché si è scoperto il sabato europeo. Abbiamo parlato di miscela esplosiva. Ecco il secondo elemento. Prima si parlava di una serie di elementi, quali la moltiplicazione del numero delle materie, delle ore, dei docenti, i programmi vaghi. La seconda pazzia è il sabato europeo. La scuola è stata dunque sacrificata all'altare delle apparenze, delle novità, delle mode, degli interessi di partito, alla logica dei posti, all'ignoranza di chi non ha mai insegnato e ha preteso di insegnare agli insegnanti ad insegnare. La scuola è stata sacrificata soprattutto ai ghiribizzi, alle lune, alle trovate estemporanee del Ministero della Pubblica Istruzione, coadiuvato oggi da centinaia di dirigenti scolastici che ne hanno assorbito la lezione. Poteva anche bastare, ma non è bastato. La scuola è sacrificata anche, parlo di una scuola con la S minuscola, è sacrificata anche agli interessi economici di quella che un tempo era definito sui testi scolastici industria turistico-alberghiera. Con una delle giustificazioni più farisaiche, che vuole che le famiglie siano unite almeno di sabato e di domenica, proprio quando questa società ha registrato la crisi della famiglia in assoluto, la più grave di tutta la storia del genere umano, ci si è inventati il sabato europeo. Tutti a casa di sabato e scuole chiuse. Qui è la provincia di Biella e una ragione anche per poter risolvere i problemi di riscaldamento, un giorno in meno da riscaldare la scuola, visto che la nostra provincia è andata in fallimento. Milioni e milioni di euro di passivo, però gli assessori per decine e decine di anni facevano doppio lavoro e venivano pagati con stipendi assurdi. La verità sostanziale ha di nuovo delle valenze tutte consumistiche, perché la famiglia rimarrebbe egualmente unita anche se il sabato mattina le scuole continuassero a funzionare regolarmente. C'è ben altro che corrode e distrugge le famiglie, ma questo è un altro problema che pure nella sua gravità non è l'argomento della nostra riflessione. In realtà si vuole dare la possibilità, per chi se lo può permettere naturalmente, di cominciare il weekend già il pomeriggio di venerdì, mentre le lezioni si interrompono per 2 giorni consecutivi ogni settimana. Vediamo ora, e così riusciamo anche a giustificare le ragioni per cui questa riflessione è stata intitolata Storture, quali sono le storture che procedono direttamente dall'istituzione del sabato europeo. Sembra incredibile, ma se uno vuole riflettere un po', a meno che abbia il cervello in pappetta, potrà arrivarci anche da solo. Prima stortura. Già di per sé, l'interruzione sistematica di 2 giorni su 7 è un'anomalia sul regolare sviluppo di studio, specie se rivolto a dei minorenni che non sanno ancora gestirsi e organizzarsi sistematicamente. Se adesso dobbiamo anche portargli il biberon, stiamo freschi, blaterava un giorno una mia collega. Tocca a loro darsi una mossa. La collega era particolarmente interessata a salvarsi il sabato, festaioli incallita qual era. E allora, quando si discuteva ancora su quell'eventuale possibilità, era la più feroce sostenitrice di quella tesi che l'avrebbe messa a riposo per un terzo consecutivo delle ore settimanali. La contraddizione si evidenzia dalle affermazioni degli stessi docenti, che sostengono evidentemente per i propri interessi, non certo per gli interessi della scuola e dei loro alunni, quella tesi infame. Ci arrivano che non sanno neppure realizzare un riassunto, dice uno. Ci arrivano che non sanno stare attenti neppure per un'ora, aggiunge l'altro. Ci arrivano che non sanno neppure prendere degli appunti, continua il terzo. Ci arrivano, ci arrivano, ci arrivano. Ma da dove arrivano questi ragazzi? Dalla luna, forse? No! Da 8 anni di scuola dell'obbligo. Gli anni sono 8, non 2 mesi, non un semestre. Sono 8 anni. E se quegli alunni non sanno ancora fare quelle cose che giustamente si pretendono, dovrebbero essere capaci di programmare adeguatamente a media e a lunga scadenza i propri studi? Quando gli stessi insegnanti spesso non riescono a programmare il programma che dovrebbero svolgere regolarmente e per cui sono pagati, quando i politici coadiuvati da economisti con tanto di cattedra universitaria non hanno saputo né prevedere né sanno gestire una crisi che è ormai decennale, quando i soffitti delle scuole crollano nonostante le perizie rassicuranti di certi ingegneri, quando i malati crepano perché qualche medico si è distratto, e la lista potrebbe ancora continuare, quegli alunni cui non si vuole portare il biberon arrivano proprio da istituti dove per lo più è stato adottato il sabato europeo, scuole elementari e medie, dove è cominciata quella stortura infame e da dove si sono raccolti proprio per quella ragione, frammista a mille altre stupidaggini, i risultati di cui tanto ci si lamenta. Ma passiamo alla seconda stortura, che deriva appunto dall'istituzione del sabato europeo. Ma questo è ancora il male minore. Per garantire i diritti agli insegnanti festaioli, per garantire entrate sicure all'industria turistico-alberghiera, le ore curricolari definite entro la settimana e il cui numero per molteplici ragioni spesso è già stato aumentato, ore che sarebbero dovute essere svolte di sabato, finiscono per ricadere sugli altri 5 giorni e gli alunni, secondo gli istituti, sono costretti a scuola dalle 8 del mattino alle 16 o 17 del pomeriggio. Spesso dietro un banco, se si escludono ad esempio nei licei le ore riservate a educazione fisica. Ricordatevi, ci dicevano ai corsi abilitanti dell'83, l'attenzione degli alunni cala vertiginosamente dopo solo 45 minuti di lezione. Dovete saper intercalare, sospendere, dare fiato, distrarre, altrimenti i vostri sforzi cadranno nel vuoto. E ci citavano esimi psicologi. La vecchia scuola elementare, altri tempi, ma lei ancora con l'elementare di mezzo secolo fa, ma non farci ridere. Così più di una volta sono stato interrotto da chi non sa trarre nessun insegnamento dalle esperienze proprie e altrui, ma soprattutto dalla storia. Sì, la vecchia scuola elementare, quando non si affogava ancora nelle sabbie mobili istituzionalizzate, quando la nostra scuola italiana era un modello per tutto il mondo, le lezioni avevano inizio alle 8:30 del mattino ed erano sospese alle 11:30. Poi ci si fermava per 2 ore e mezza, si tornava a casa per l'ora di pranzo, chi abitava distante si accontentava di un panino con salame e mortadella, con formaggio cioccolato, con burro e marmellata, certe porcherie preconfezionate, colorate e conservate erano sconosciute, Si mangiava e si correva attorno alla scuola e si rientrava in classe, sudati e puzzolenti come dei maialini, ma scarichi della tensione accumulata il mattino, per riprendere dalle 14 alle 16. A volte si aggiungeva un'ora facoltativa per impostare i compiti con l'aiuto dell'insegnante. Infine si ritornava a casa. Nel bel mezzo della settimana, un giorno destinato al riposo e al recupero, per poi riprendere il venerdì e il sabato con le stesse modalità. Alle medie e all'avviamento, poche materie, per lo più 4 ore di 60 minuti tutti i giorni, dalle 8 alle 12, al massimo fino alle 13. Poi a casa a riposare, a svolgere le esercitazioni assegnate e a studiare. Stessa impostazione per i licei, dove nel triennio si usciva per lo più alle 13. Negli istituti tecnici e soprattutto in quelli professionali si registravano più rientri di pomeriggio, ma la fatica era temperata dai numerosi laboratori che spezzavano la monotonia delle lezioni cattedratiche e permettevano soste più lunghe a scuola, anche perché sia le lezioni sia i compiti da distribuire nelle ore pomeridiane richiedevano tempo e impegno inferiore. Ma passiamo alla terza struttura, sempre a effetto del sabato europeo. Infatti non sono queste le sole strutture. Se fossero le sole, sarebbero due ciliegine sopra la torta di una scuola ormai squagliata. Sappiamo però che una ciliegina tira l'altra e l'altra ne tira ancora un'altra, così in una catena demenziale le cui conseguenze hanno dell'incredibile. Per ovviare alla stortura iniziale, infatti, i dirigenti scolastici sono sempre partite di lì certe iniziative, se non dal padre per eccellenza di tutti i mali, già che poi non tocca né al ministero né ai dirigenti scolastici ricoprire il ruolo del discente o del docente. Ebbene, i dirigenti scolastici sono inventate le ore da 50 minuti, così che di mattino, ad esempio, dalle ore 8 alle 13, invece di svolgere 5 ore da 60 minuti, se ne sono svolte 6 da 50. Una trovata degna dei logaritmi più complessi, se solo si pensa che si è arrivati in certe situazioni a contrarre i tempi con una disinvoltura ancora maggiore fino a partorire 8 ore di 40 minuti. Non so se, se ci si rende conto. Se io devo recuperare 5 ore di sabato perché il sabato è diventato europeo e bisogna stare a casa, ebbene queste 5 ore dove le mettiamo? Su lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Come le possiamo mettere? Visto che come possiamo inserirle senza uscire necessariamente alle 14, ma uscire alle 13, contraiamo le altre ore. Invece di 5 ore, dalle 8 all'1 ci sono 5 ore da 60 minuti, ne facciamo 6 da 50. 5 per 6, 30, 6 per 5 fa 30 sempre, e per cui voi capite che la cosa può funzionare. E i programmi? Si pensi, per un insegnante di lettere, trovate di questo genere comportano la perdita minimo di un'ora alla settimana per classe. Sono almeno dalle 30 alle 40 ore di lezione sottratte alla stessa classe, solo in lettere, nel corso di un anno scolastico. La classe, d'altra parte, perde ogni giorno un'ora complessiva di lezione, un'ora di 60 minuti. Questo, su una programmazione seria, avrebbe comportato di necessità un ritocco dei programmi di tutte le materie. Non mi risulta che sia mai avvenuto. Voi capite che se su tutte le mie ore in una classe me ne viene tolta in media una alla settimana, alla fine dell'anno le ore superano le 30 ore, in automatico tutta l'impostazione didattica dovrebbe cambiare, perché fin quando c'è un cambiamento di 3, 4, 5, 6 ore, una contrazione di 3, 4, 5, 6 ore, un aumento di 3, 4, 5, 6 ore, posso anche capirlo, la cosa è abbastanza comprensibile, si può gestire ugualmente la situazione con gli stessi mezzi, con gli stessi interventi, ma quando a un certo punto a me vengono tolte più di 30 ore annuali, io devo rivedere un po' tutta la mia programmazione. E pensate che agli alunni vengono tolte non 30 ore settimanali, vengono tolte un'ora ogni giorno, quindi sostanzialmente 5 ore alla settimana. Voi capite che 33 sono ore settimane, fate i calcoli e vedete un po' quante ore vengono tolte agli alunni a questo punto nell'arco di un anno scolastico. Ma andiamo avanti. Quarta stortura, sempre in riferimento a quel sabato europeo che è stato introdotto nelle scuole come la trovata del secolo, anzi dei 2 secoli. Se le ore di cattedra su un contratto sono 18, o erano 16, o 21, giustamente la retribuzione vuole ore da 60 minuti e non da 50 e neppure da 40. Mi pare evidente, se a questo punto l'insegnante che deve fare 18 ore non fa più 18 ore da 60 minuti, ma ne fa 18 da 50, il ministero a un certo punto, presto o tardi, si accorge di questo fatto e dice: ma tu sei pagato per 18 ore da 60 minuti e mi svolgi solamente 18 ore da 50 minuti. Si cercherà di porre rimedio anche a questo, ma con altre pazzie ancora più grosse. Si possono stiracchiare le ore di lezione, ma non la busta paga, almeno quella dei dipendenti statali, né in più, perché altrimenti intervengono spontaneamente e prontamente i sindacati, né in meno perché altrimenti intervengono gli ispettori ministeriali. Vedete un po' quanto siano importanti i numeri quando si tratta di euro o di dollari o di sterline e come non conti niente la didattica che, con capriole, doppie, triple e salti mortali, la si piega a tutto fino a giustificare se stessa con sofismi così sottili da essere degni di Protagore Gorgia. È iniziato così in tutte le scuole il conteggio per il recupero. Per ogni ora perduta la settimana, da 60 o da 50 minuti, discussioni folli, confronti senza fine, parole a vanvera, perché poi a decidere sono sempre i dirigenti scolastici, 33 ore da recuperare ogni anno. In che cosa? E questo è il problema. Se io in qualche modo ho perduto 33 ore, queste 33 ore le devo recuperare. Ma in che modo le devo recuperare? E qui la fantasia galoppa. Ore di cattedra, ore di supplenza, ore d'assistenza, ore di riunione. Di nuovo discussioni folli, confronti senza fine, parole a vanvera perché poi a decidere sono sempre stati i dirigenti scolastici. In ogni caso è cominciato a girare nelle scuole dei 50 minuti un registro dove annotare ogni ora svolta per voci e alla fine dell'anno nuovi moduli da compilare con tanto di data, di conteggio minuti, di somme, di giustificazioni da presentare entro termini inderogabili, altra cartaccia, altre formalità, altra archiviazione, altro tempo perduto all'altare della stupidità. Eppure c'è sempre chi ci sguazza in queste scemenze, ci gode fino all'orgasmo, c'è sempre chi se ne fa carico, perché basterebbe che nessuno si prestasse a questi giochi infami, che i giochi infami non si potrebbero più fare. È vero comunque che se esiste l'altare della stupidità, non possono che mancare gli stupidi. Passiamo alla quinta stortura. Non so se avete seguito il passaggio. Sabato europeo. Col sabato europeo ci sono 5 ore o 4 da recuperare. Queste 4-5 ore a un certo punto si fanno recuperare sulle singole giornate, o con un pomeriggio che arriva fino alle 5, oppure spalmate alla mattina contraendo le ore precedenti. Da 60 diventano, di 60 minuti passano a 50 minuti. Però il problema che viene fuori è l'altro, e le ore che non vengono svolte, come le recuperano gli insegnanti? E a questo punto i dirigenti scolastici se ne sono inventato un po' di tutto, no? E anche i sindacati, li occupiamo nell'assistenza intervallo, li occupiamo nelle supplenze, li occupiamo in tanti modi differenti. Però a quanto pare, giustamente, sotto questo punto di vista il ministero non è proprio del tutto d'accordo, non fu del tutto d'accordo. A un certo punto il ministero, con l'ultima riforma, si è reso conto che dirigenti scolastici e collegi docenti, con troppa disinvoltura, avevano sperimentato, avevano aggiunto, sottratto, accorciato, ristretto le regolari ore di lezione. Inconsapevole, forse, che il cattivo esempio fa sempre presa, perché questi pasticci li ha fatti sempre il Ministero della Pubblica Istruzione per prima, e impreparato ad immaginare che i suoi discepoli lo avrebbero superato anche nelle idiozie. È arrivato dunque l'ordine categorico: le ore di cattedra di 60 minuti devono essere effettivamente di 60 minuti. Che scoperta trascendentale! Ci voleva proprio una delibera, una riforma dal ministero per scoprire una verità così elementare? A quanto pare sì, perché fino a quando queste pretese assurde le reclama solo un anonimo docente, allora lo si liquida senza mezzi termini, come un sorpassato in carta pecorito, e scrollando il capo lo si isola come un appestato. Uno dei pochi, per fortuna, si dice o si pensa, incapace di aggiornarsi. Allora siamo ritornati alle origini. Possiamo ritenerci soddisfatti? Ritornano le ore da 60 minuti? Potrebbe pensare il solito ingenuo. E no, perché poi si ripresenta di nuovo il problema. Come si recuperano quelle ore che non si possono più svolgere di sabato? Quindi assolutamente no, perché con il sabato europeo di mezzo, dove si trovano i tempi, le ore, insomma, per ritornare alla normalità? Da una parte si possono contare di mattino solo più 5 ore, dalle 8 alle 13. La legge della relatività di Einstein non può più essere applicata. Dall'altra, però, i dirigenti scolastici cominciano a farsela sotto, perché non possono sgarrare. Come dirigenti sono dei responsabili anche economici, e se i docenti eseguono un numero di ore di cattedra sotto a quello stabilito, un numero al di sotto di quello stabilito per legge, possono rimetterci di tasca propria ed essere costretti a rimborsare allo Stato il dovuto mancante a seguito di un'eventuale ispezione di carattere economico. E a quella corda l'orecchio dei dirigenti scolastici è sempre molto sensibile. Non si tratta di didattica da riversare sulle spalle degli altri e poi lavarsene sistematicamente le mani. Dunque, a conseguenza di questo ordine più che legittimo del Ministero, e dall'altra parte di fronte all'impossibilità di ristabilire il sabato europeo, a parte qualche istituto isolato ha avuto il coraggio di reintrodurre la scuola nel sabato. Tuttavia, la stragrande maggioranza degli istituti hanno ormai tenuto per buono il sabato europeo. Viene fuori una serie di storture che dipendono da questa situazione assurda. Io le ho individuate in questo modo: stortura A, stortura B, stortura C e ancora a effetto di questa quinta stortura di cui ho detto. Vediamo la prima stortura A ad effetto appunto della quinta stortura. Molti dirigenti scolastici allora hanno deciso, senza esitare, non più dalle 8 alle 13, ma dalle 8 alle 14. Il problema è risolto sulle spalle, evidentemente, non tanto degli insegnanti, quanto degli alunni. Difficilmente, infatti, sarà compilato per un docente un orario di 6 ore consecutive. Gli alunni invece, la carne da macello di questa società di adulti viziati e sporcaccioni, possono anche mettere le tende per 5 giorni la settimana in classe dietro un banco. Nel caso che le lezioni terminino alle 13, si rientra di pomeriggio. Non che la soluzione, si fa per dire, più che di soluzione si dovrebbe discutere se definirla demenza o incompetenza, ma in entrambi i casi i due termini sono ancora troppo generosi. Non che la soluzione sia particolarmente favorevole ai docenti, ma d'altra parte si potrebbe, a ragione veduta, chiedersi retoricamente: Ma che ce ne importa dei docenti, se sono disposti sempre a piegarsi a qualsiasi stortura pur di non compromettersi e in questo caso specifico salvare la settimana corta? Sempre tutti d'accordo a sostenere la difficoltà intrinseca a fare lezione dalle 12 alle 13, quando gli alunni sono ormai stremati e stanchi, e adesso che si fa arrivando fino alle 14? Pensate, in un liceo. Capite ora come ogni esigenza didattica effettiva, reale, importante, indiscutibile, è bypassata senza remore, senza scrupoli, da una progenie di adulti irresponsabili, dirigenti scolastici, docenti e genitori. Quali risultati si possono pensare di raccogliere in una scuola così strutturata, dove le stupidaggini diventano problemi essenziali, capitali, interrogabili, mentre allo stesso tempo gli inciampi più grossolani, voluti dai ghiribizzi e dagli interessi degli adulti, più o meno mascherati dalle tattiche più sofisticate, passano inosservati? Stortura B ha effetto sempre della quinta stortura. Vediamo come si può risolvere. Alcuni, abbiamo detto, hanno risolto portando l'orario dalle 8 del mattino alle 14 del pomeriggio. L'altra trovata è presto detta. Non ci vuole molta sagacia per certe soluzioni. Un po' come quando si chiamano a gestire la finanza pubblica esimi banchieri, saltimbanco, pagati oltretutto profumatamente con i nostri risparmi, che per far quadrare i conti dello Stato aumentano le accise sulla benzina o sui carburanti in genere. Insomma, non ci vuole la laurea alla Bocconi per scoprire certe soluzioni. Anche il raccoglitore di olive o di pomodori non ci metterebbe molto, con la differenza però che il banchiere gli olive e i pomodori non li sa raccogliere. L'altra soluzione è presto trovata dall'acutezza del direttorio scolastico, approvata di regola democraticamente dal Parlamento collegiale. D'altra parte, il dirigente scolastico sa come mettere i suoi polli con le spalle al muro. Se non così, come pensate di fare? Io sono qui, pronto ad accogliere ogni proposta e ad ascoltarvi. E già, come si fa se il malato ha un braccio incancrenito? Si taglia. Avete altre soluzioni? Io sono qui, pronto ad accogliere ogni proposta e ad ascoltarvi. Bastava però non permettere al braccio di incancrenirsi con delle cure adeguate nel momento più opportuno. Qual è dunque la stortura B ad effetto della quinta stortura? Maggiori rientri di pomeriggio. Altrimenti si ricade nella stortura A, quella di cioè uscire ogni giorno alle 14 invece che uscire alle 13, che potrebbe apparire a ragion veduta ancora più grave. Meglio una pausa di un'oretta, o forse di 45 minuti, ma perché no, anche solo di 30. 30 minuti di pausa per mangiare un panino, magari privi pure di una mensa e delle più elementari norme di igiene, e poi si ricomincia per altre 3 ore. Bello, no? È psicologia applicata. E quando questi alunni svolgeranno i compiti? Quando studieranno le lezioni? Cominceranno alle 18 di sera dopo 8 ore di lezione? Ma già, che distratto. I compiti non sono più necessari. E sullo studio delle lezioni è già stato stilato il documento dei carichi di lavoro, che presuppongono evidentemente di avere a che fare con dei provati picchi della mirandola in un rapporto inversamente proporzionale. Più materie ci sono, meno tempo è necessario per applicarvisi. Siamo proprio nel paese delle meraviglie di Crozza. Passiamo alla stortura C, sempre ad effetto della quinta stortura, il sabato europeo, e all'interrogazione. Ho conosciuto, invero, un dirigente scolastico che ha tentato una terza strada, però non so se perché più lungimirante o perché più svitato degli altri. Recupero pomeridiano delle ore perdute il mattino con lezioni di cattedra riservate alle interrogazioni cui erano tenuti a partecipare solo gli alunni interessati. Poteva essere una soluzione, un compromesso che salvava la capra del ministero, i cavoli del sabato europeo e metteva tutti d'accordo senza stressare tutti gli alunni perché si rendeva obbligatoria la presenza solo degli interessati. Non so se ho reso l'idea. Sempre ore di cattedra pomeriggio, ma queste ore di cattedra pomeriggio riservate alle interrogazioni. Interrogazioni a cui dovevano partecipare solo gli alunni che avrebbero dovuto essere interrogati. Gli altri potevano restare tranquillamente a casa. Fu veramente così? Questa volta ne riferisco in prima persona perché coinvolto in quell'ennesima pazzia che rivelò la sua intima essenza un po' per volta, dimostrando come non sia possibile, in una materia così delicata come l'insegnamento, anche se animati dalle intenzioni più oneste, dato per scontato che lo siano veramente, progettare a tavolino delle novità così complesse senza essersi innestati su un'esperienza decennale positiva. Per positivo si intende tutto quello di cui si sono potuti verificare i risultati. Non si può solamente programmare e tirar fuori delle sparate a ogni piè sospinto. Bisogna poi anche verificare e nelle verifiche non bisogna taroccare i risultati. Fu un incubo, invece, per le incombenze burocratiche che ne seguirono e per tutti i paletti in itinere che si aggiunsero, vanificando ogni intervento didattico serio e proficuo. Ma andiamo per ordine. Furono predisposti dei registri a lenzuolo, pezzi di carta fotocopiata formato A3, depositati in segreteria dove ogni docente avrebbe dovuto annotarvi gli incontri in tempo reale perché il personale non docente potesse predisporre le aule. Parliamo del pomeriggio, evidentemente. Furono costruiti altri registri, altra carta fotocopiata formato A4, e messa insieme in cartelle dove trascrivere i giudizi formulati di pomeriggio. Non si riesce bene a capire per quale ragione, quando ogni insegnante aveva già il suo registro. Furono distribuiti a tutti gli alunni delle tessere, altra carta fotocopiata formato A5, dove ogni alunno avrebbe dovuto apporre la data della sua partecipazione pomeridiana con tanto di minuti e firma del docente interessato per dimostrare di aver raggiunto il minimo di ore richieste. Gli insegnanti intanto con le loro classi avrebbero dovuto formulare un calendario di interclasse per non sovrapporre gli interventi e applicarlo sui muri dell'aula da dove già pendevano i fogli delle verifiche periodiche con lo stesso scopo. Se non ci avete capito molto, fa lo stesso. Sappiate solamente che c'è una moltiplicazione di prodotti burocratici da pazzia, da manicomio. Si pensi che in contemporanea si continuava con tutta l'altra burocrazia che ho già illustrato e tra una burocrazia e un'altra si tentava anche di insegnare. Quell'intervento poteva di primo acchito apparire più che legittimo. Si trattava in fondo di organizzare i pomeriggi a recupero delle ore da 50 minuti, anche se il percorso escogitato dal DS era abbastanza ferruginoso, reso ancora più ingarbugliato, come se non bastasse, dalla trigonometria arrogante della figura obiettivo, specialista nelle scienze matematiche. Invece fu l'ennesimo attentato alla libertà di insegnamento e fu un intervento che disattendeva uno dei principi su cui, fin dalle prime riforme, si sarebbe dovuto edificare la nuova scuola, aperta a tutti e soprattutto non classista. Sospendo perciò la successione degli avvenimenti per dare spazio ad una riflessione di capitale importanza, direttamente collegata appunto alla libertà di insegnamento e a quello che ho definito fin dalle prime pagine nocciolo del problema. Mi chiedo dunque, le interrogazioni servono esclusivamente per valutare un alunno e per scucire un voto più o meno lusinghiero, più o meno sufficiente, più o meno rassicurante? O devono avere anche un'altra funzione? Attenzione che io ho aperto una parentesi e una parentesi abbastanza complessa. Abbiamo detto, i ragazzi venivano fatti rientrare al pomeriggio per essere interrogati e erano lezioni evidentemente di cattedra, però non tutti gli alunni erano obbligati a parteciparvi. Già qui abbiamo una contraddizione di fondo, perché se sono lezioni di cattedra, pur essendo interrogazioni, sono lezioni che non devono essere perdute. Ma queste sottigliezze certi burocrati non li possono capire, perché di didattica non capiscono assolutamente nulla. Allora, l'interrogazione ha solo il compito di mettere un voto o ne ha un altro? Attenzione che questo è proprio un lavoro essenzialmente didattico e pedagogico. La risposta a questa domanda è fondamentale, almeno per me. E segnò dopo 15 anni di scuola una svolta decisiva nella mia didattica, che contrariamente a chi mi ha ritenuto un fossile, è sempre stata in lenta evoluzione. Lenta perché le rivoluzioni che vogliono cambiare tutto con l'illusione della novità sono sempre state le peggiori soluzioni. Alla fine si ritorna da capo con un niente di fatto, gli eterni ritorni, e con il percorso disseminato di cadaveri. La storia ce lo insegna. Evidentemente qui, per chi non ci fosse arrivato, cadaveri ha una valenza del tutto metaforica. Ritorniamo all'interrogazione, cioè alla funzione e al valore dell'interrogazione. Io mi sono chiesto, serve solo a dare un voto? Beh, la risposta evidentemente, la prevengo, evidentemente no. L'interrogazione sotto un profilo didattico e pedagogico ha un'altra funzione. Nei miei primi anni di scuola, seguendo l'esempio dei miei insegnanti, imbastivo lunghe interrogazioni. Allora il tempo anche lo permetteva. E le ore passavano così mentre la classe sonnecchiava. La cosa però non mi convinceva. Pierino dormiva. Minnie e Topolino si facevano l'occhiolino. Mammolo guardava dalla finestra e contava le farfalle. Genoveffa copiava il compito dell'ora dopo dalla compagna. Gertrude, di sotto il banco, ripassava scienze. Anche Gongolo era attento a leggere sotto il banco, ma sfogliava Tex Willer. In un primo momento cercai di contrastare quelle brutte abitudini con coercizioni e note, ma poi mi resi conto che in difetto ero io e il mio metodo. Bisognava trovare una soluzione che permettesse di mettere a buon frutto quelle ore che altrimenti erano pressoché inutili alla maggior parte della classe. La soluzione non venne subito. Provai e riprovai per anni e alla fine riuscii a mettere insieme, attraverso molti tentativi, un sistema che mi diede dei risultati più che lusinghieri, di cui fui sempre più che soddisfatto. Che non fu mai del tutto definitivo, sempre aperto a piccoli ritocchi che potevano essere confermati o ritirati secondo i risultati ottenuti. Senza passare attraverso tutte le tappe intermedie, già nella scuola dell'obbligo, alle medie, sceglievo un giorno alla settimana da destinare all'interrogazione. I banchi erano messi in cerchio. E si cominciava a chiedere a Pierino le solite domande di routine. Ma se Pierino non sapeva rispondere, la domanda passava a Minnie, che non poteva più strizzare l'occhio a Topolino, o a Mammolo, che non poteva più contare le farfalle, o a Genoveffa, che non poteva più copiare il compito dell'ora dopo, o a Gertrude, o a Gongolo, o a Pisolo. E la risposta era valutata. Con altre due valutazioni al volo scattava il voto. L'alternativa era di porre solo domande al volo. Alla terza risposta mettevo assieme le singole valutazioni e assegnavo il voto. Che cosa avevo ottenuto con questo sistema? Tutti gli alunni erano costretti a stare attenti. Nessuno si poteva permettere di non studiare la lezione del giorno. O di accumulare troppe o accumularne troppe che poi difficilmente si sarebbero potute recuperare. Il ripasso costringeva all'approfondimento, ai collegamenti e all'attualizzazione del programma. L'interrogazione non era più un fatto privato tra me e un alunno, ma vi partecipava tutta la classe. Soprattutto però l'interrogazione così concepita era un termometro, attenzione, quest'ultimo effetto per me importantissimo, un termometro che testava la preparazione della classe sui singoli argomenti. Affrontavo finalmente, sebbene in modo non del tutto soddisfacente, anche il nocciolo del problema a livello di classe, non evidentemente a livello individuale, ma a livello di classe. Cioè il termometro mi diceva a un certo punto: guarda che su questo argomento i tuoi alunni non hanno capito niente o hanno capito molto poco. Perché se la domanda passava da Tizio a Caio Sempronio, da Genoveffa a Eolo, a Mammolo, a Gongolo, e nessuno sapeva rispondere in modo adeguato, c'era qualcosa che non funzionava, o gli alunni non erano stati attenti, o la mia spiegazione non era stata adeguata. Insomma, gli alunni dovevano essere di nuovo rinforzati e la lezione doveva essere ripetuta in qualche modo. Perché su un argomento la maggior parte della classe non sapeva rispondere, su un argomento, o rispondevi in modo non appropriato, non era preciso, zoppicava, ne dovevo dedurre che l'argomento non era stato presentato in modo sufficientemente chiaro, o era eccessivamente difficile, o per qualsiasi altra ragione esigeva una nuova spiegazione. Non del tutto soddisfacente con riferimento al nocciolo del problema, perché l'intervento non si poteva ancora considerare pienamente individualizzante come dovrebbe essere. Era però il primo passo. L'interrogazione è diventata così un momento di confronto, di socializzazione, di verifica, di dialogo. Questo era il vero dialogo, non quello ipotizzato in pochi minuti, come abbiamo detto più volte, dagli esami che vengono scanditi alla fine del corso degli studi. Però in quei giorni si veniva a scuola con una certa apprensione, mi ha confessato di recente un mio esalunno che mi è venuto a trovare con altri due compagni nel mio esilio forzato. Dovevamo essere tutti preparati. Certo, ma alla fine la materia si conosceva veramente, ha subito aggiunto il compagno. In quinta poi, al termine dell'anno scolastico, non era più necessario ripassare per l'esame. Quando fai queste interrogazioni, noi non possiamo più interrogare, protestava però qualche collega allora. Tutti hanno in testa solo italiano o latino. Questa era evidentemente la critica che mi arrivava da qualche collega non molto preparata. In vero, ho sempre considerato quest'ultima obiezione una balla istituzionalizzata dall'invidia dei mediocri. Per lo più queste interrogazioni si concentravano in un solo giorno alla settimana, quando nell'orario io contavo 3 ore consecutive. Ecco anche perché ho sempre ritenuto così importante non frantumare le cattedre. In questo caso specifico, se italiano fosse stato consegnato a un insegnante e latino ad un altro, tutto sarebbe risultato molto più difficile. Giorno in cui, giorno delle 3 ore, oltretutto, per programmazione consigliare, non erano in programma altre interrogazioni su altre materie. Questo sistema, quindi, sempre attento alle esigenze degli altri, non disturbò mai le lezioni di nessun collega. D'altra parte, non solo, e me ne accorsi per la prima volta quell'anno, l'anno della ferrugine e della trigonometria applicata, quel metodo costruito pazientemente mattone su mattone, anno dopo anno, mi permetteva di risparmiare enormi quantità di tempo che potevo riservare alla spiegazione e al recupero degli argomenti digeriti male. In una mezz'ora, infatti, non interrogavo più solamente un alunno, ma ne testavo almeno 7 sui quali, se al secondo giro ottenevo una risposta almeno buona, potevo permettermi di formulare già un giudizio, se ero nella scuola inferiore, o un voto, se nella superiore. Non basta. Entro quella mezz'ora, dilatata poi da qualche minuto, anticipavo le possibili richieste di chiarimento che potevano partire dalla classe, bruciando sui tempi gli stessi alunni, non tanto per agonismo, ma perché spesso il discente diventa consapevole della sua impreparazione o anche di non essere arrivato a possedere appieno un argomento solamente al momento della verifica, che con l'interrogazione tradizionale può tardare anche di mesi, con conseguenti accumuli di vuoti disciplinari notevoli. Non so se questo giro di parole è stato chiaro. Nel momento stesso in cui mi rendevo conto che 2, 3, 4 ragazzi interrogati sullo stesso argomento non sapevano esporre adeguatamente l'argomento stesso, io intervenivo per chiarire l'argomento a tutta la classe. E quindi Pierino o Pinco Pallino non avevano bisogno di arrivare al momento dell'interrogazione per verificare la loro impreparazione a quell'argomento. Venivano in qualche modo medicati prima, aiutati prima, li anticipavo. Alcuni miei colleghi si sono spesso chiesti come potessi svolgere sempre tutto il programma e io, d'altra parte, mi stupivo come loro non ci riuscissero e su classi pressoché parallele e con le stesse capacità si potessero registrare certi scarti, specie poi quando alla fine dell'anno, mentre tutti, insegnanti e alunni, correvano a recuperare l'ultimo voto, l'ultima verifica, mentre i testi si chiudevano prima ancora di averli esauriti, io beatamente utilizzavo le ultime settimane per il ripasso generale. Con questo sistema, voi capite, ma ne parleremo ancora delle interrogazioni, ma con questo sistema delle interrogazioni, perché le mie riflessioni non sono solamente distruttive, io ho delle proposte di cui parlare e queste proposte le sentirete nelle lezioni successive. Questa è già una proposta, il metodo dell'interrogazione, è un metodo che quindi mi permetteva di spiegare di più, interrogare di più, perché si interveniva prima e quindi non venivano eliminati tutti quei tempi morti e inutili che spesso e volentieri con l'interrogazione tradizionale si venivano a enumerare lungo il corso dell'anno scolastico. Il mistero mi fu svelato quell'anno per ritornare alla stortura C a effetto della quinta stortura. Allora, abbiamo parlato di un progetto del preside, quello cioè di portare l'interrogazione al pomeriggio e di non far partecipare all'interrogazione tutti gli alunni. Per me fu una vera e propria pazzia, perché all'interrogazione a questo punto non partecipava più tutta la classe, ma partecipavano solo 5-6 alunni, e quindi in questo modo tutto il mio metodo, che si fondava sulle interrogazioni per intervenire, per in qualche modo attuare un determinato recupero, fu buttato all'aria. Le interrogazioni rinviate al pomeriggio con gruppi isolati distrussero in un attimo a effetto atomica e ad effetto domino, la si metta come si vuole, il castello, non certo di carte, che mi ero costruito con fatica in decenni di prove e ritocchi. D'altra parte, non era stato Galilei che ci ha invitato, prima di formulare una legge, a definirla e a verificarla con il prova e riprova? Troppa fatica per i moderni Galilei, ammaestrati dal loro papà ministero. È più facile alzarsi di buon mattino e dopo una serata passata all'osteria aver sognato gnomi e folletti, definire motu proprio le regole a tavolino, col metodo deduttivo, tanto caro agli aristotelici mediocri. Ascoltare i cattivi consiglieri e poi, viste nel trascorrere di pochi giorni, se non di poche ore, le corbellerie messe insieme, ritoccare l'aborto con interventi contraddittori che stravolgono e peggiorano quello che hanno appena disposto le delibere della settimana precedente. Un metodo non è rivoluzionario, un metodo lo si adotta lentamente e poi i cambiamenti devono essere adeguati e particolarmente attenti alle esigenze dopo aver individuato determinati effetti. Non si può cambiare di settimana in settimana. Questo capita quando c'è qualcuno che ti tira fuori una corbelleria, e allora le corbellerie sono poi così tante che ad ogni piede spinto è necessario un intervento, è necessaria una modifica. Ma in itinere, quando si sta lavorando su delle creature, sugli esseri umani, diventa difficile ogni momento cambiare rotta. Cerchè allora quell'anno di rimediare nel secondo quadrimestre. Presentai il problema alla classe e invitai gli alunni di quella quinta, che mi conoscevo ormai da più di 2 anni, a trovare assieme una soluzione adeguata, consigliando di trovarci di pomeriggio solo ed esclusivamente per recuperare le ore perdute di mattino, per la storia dei 50 minuti. L'incontro però doveva essere nel limite delle possibilità individuali, con tutta la classe, per riprendere in toto il metodo che ho appena esposto. Vi faccio un esempio, ma un esempio che può essere molto semplice. Mi ricordo proprio di queste interrogazioni a cui magari interrogavo Tizio e mi rendevo conto che non aveva capito assolutamente niente sull'infinito così come era concepito da Leopardi. E quindi evidentemente dovevo rispiegarglielo. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora, arrivava un altro alunno e di nuovo ricadeva sullo stesso argomento e io glielo dovevo evidentemente di nuovo rispiegare. Poi arrivava un terzo alunno e così avanti, con una perdita di tempo incredibile. Ecco, questo era il problema. Per cui questi ragazzi, che io li ricordo come forse una delle classi più belle che ho mai avuto, si resero conto della mia proposta, cioè furono più intelligenti, più solerti, più perspicaci del dirigente scolastico e compresero che se si volevano preparare in modo adeguato l'esame era opportuno in qualche modo presentarsi al pomeriggio tutti assieme, cioè l'interrogazione non era più un fatto individuale, ma ormai li avevo istruiti da più di 2 anni, l'interrogazione era un momento di verifica globale. Così, con mia grande soddisfazione, l'assemblea di classe approvò all'unanimità la mia proposta, una delibera che mi riempì il cuore di consolazione perché voleva dire che i miei alunni avevano capito perfettamente che stavo lavorando per loro e non per i miei comodi. Fu mobbing? Apriamo una parentesi, apriamo una digressione. Una mia collega allora mi disse: "E che cosa potevano fare altrimenti?" Mi si obiettò in seguito dai soliti mercenari. "È evidente che gli alunni hanno subito la tua autorità e sono stati obbligati ad ubbidire, inconsciamente forse, ma hanno ubbidito. È mobbing." "Che cos'è?" "Mobbing." Non volli sul momento fare la parte dello stupido. Mi impressi la parola in testa e poi a casa la andai a cercare su Wikipedia. La trovai Alessi. Insieme di comportamenti violenti, angherie, vessazioni, dimensionamento, emarginazione, umiliazione, insulti, maldicenze, ostracizzazione, eccetera, verso una persona o e un gruppo di persone. Come sarebbe a dire, apostrofai il mio accusatore il giorno dopo? Io sarei un violento, un vessatore, io insulterei, umilierei, emarginerei. "Che stai dicendo?" mi interruppe il topo. "Tu ieri mi hai accusato di aver fatto mobile." "Mobile? Mobile, mobilis, mobbing, non avevo ancora imparato bene il vocabolo. Insomma, hai capito benissimo. E io oltretutto non sono inglese." "Ah, mobbing," mi riprese il solito topo, che ora si era atteggiato anche a maestro. "Appunto. Ma che cosa ti salta in mente?" "È perché tu non te ne rendi neppure conto," spiegò con sussiego. "Gli alunni ti vengono dietro solo ed esclusivamente perché temono una tua reazione negativa, non perché siano d'accordo con te. Così è fare violenza. È il capo che fa violenza dalla cattedra sfruttando il ruolo che occupa." La risposta mi prese di sorpresa e ci rimasi male. Ne feci un problema di coscienza e ci pensai sopra a lungo, quasi a capire come avrei potuto pormi alternativamente in rapporto con i miei alunni e se veramente avevo in qualche modo esercitato una pressione volontaria su di loro. Mi consola oggi, a distanza di 3 anni, aver rimancato quegli avvenimenti con i miei alunni che ogni tanto mi vengono a trovare e sentirmi rispondere. Era la cosa migliore che si potesse fare. Era impegnativa, ma era la soluzione migliore. D'altra parte, Era già da 2 anni che si procedeva con quel sistema e specialmente in quinta andava benissimo. Allora, anche su questo termine è necessario riflettere e lasciare ai topi le mode. Se qualsiasi professionista, se un capo, ovunque possa trovarsi ad operare, agisce per realizzare quello che Platone chiamava giustizia, ossia opera per il bene di tutti, in particolare di chi deve usufruire di un servizio, dei malati ad esempio per un dottore, dell'igiene dei contadini per uno spazzino, dei propri alunni nel caso di un insegnante. Se nulla viene fatto per i propri interessi, niente viene sacrificato sull'altare del proprio orgoglio e della vanità quotidiana a cui un po' tutti siamo sensibili, se poi ancora gli stessi operatori, dei medici, agli spazzini, agli insegnanti, tutti in egual misura sono rispettosi dei diritti altrui e nessuno viene sacrificato, allora non si può parlare di mobbing. Sarebbe mobbing l'autorità che il padre esercita sul figlio per educarlo. Mobbing l'azione delle forze dell'ordine su chi potrebbe commettere un reato. Mobbing la minaccia di una sentenza, di una condanna. Mobbing appunto l'azione di un insegnante che cerca onestamente di condurre i propri alunni su percorsi migliori per conseguire un'istruzione e un'educazione adeguate alle loro capacità. Dopo questa breve digressione, che era oltretutto necessaria a scanso di equivoci che oggi non si contano più in una società che gioca deliberatamente a equivocare, ritorno a quell'esperienza che terminò purtroppo molto male, senza entrare nei particolari veramente raccapriccianti per chi ha cercato di dare il meglio che la sua coscienza gli potesse suggerire. L'esigenza di avere tutti gli alunni negli incontri pomeridiani e il progetto di non ridursi esclusivamente alle interrogazioni, ma di spaziare come per una qualsiasi ora di lezione, fece intervenire il dirigente scolastico. Aggiorniamoci, lo chiamiamo così, perché poi lo vedremo anche in seguito. C'era il dirigente scolastico, signor No, questo invece lo definiamo aggiorniamoci, che ex cattedra annullò tutti gli incontri assimilati dal topo a coercizioni da mobbing. Fu la mia prima grande sconfitta. Il programma fu portato ugualmente a termine, ma le verifiche a cui sempre mi sono premurato di sottoporlo ogni anno, in ogni classe e in ogni scuola, sia di grado inferiore che superiore, vennero meno e i risultati all'esame di maturità non certo furono lusinghieri. I risultati mi confermarono, tra tante altre ragioni, che quella scuola, e con quella intendo la scuola italiana, non era fatta più per me. Era ora di ritirarmi. I diritti pensionistici erano già stati acquisiti da 3 anni. In una scuola dove viene ogni giorno violato il diritto alla libertà di insegnamento, nelle forme più subdole, in barba ad esperienze costruite sull'esperienza di decenni, non avevo più motivo di restare. Ma non possiamo terminare questo incontro, questa riflessione, con una breve digressione. Mi è stato un giorno chiesto perché quel DS era diventato per me il signor aggiorniamoci. Come si è trovato un signor no, così non è difficile trovare un signor aggiorniamoci. Anche quella volta, infatti, il rappresentante di classe, che con mia grande sorpresa, coadiuvato da 2 compagni, aveva realizzato un lavoro eccezionale, incastonando le varie tessere, le esigenze mie della classe, gli orari pomeridiani, quelli delle altre materie, le disponibilità del tecnico dei bidelli, anche in una prospettiva non ripetitiva e a scadenze ragionevoli, e si era visto annullare tutto, espresse la sua sorpresa e il suo disappunto nel primo consiglio di classe. Nel corso delle interrogazioni pomeridiane, spiegò allora l'alunno, si sono verificati notevoli inconvenienti. La classe perciò ha formulato un orario alternativo che si è vista bocciare. È un problema complesso, rispose il dirigente scolastico. Mi sono pervenute delle proteste sul vostro orario. L'orario è stato formulato in accordo con tutta la classe. Le proteste vi sono pervenute da altre classi. E che cosa c'entrano le altre classi? Non è così semplice come può vederla lei, è meglio aggiornarci, per ora, su questo argomento. Siamo ormai alla fine dell'anno. Quando lo affrontiamo questo problema? Anche domani, venga pure in presidenza, così ci aggiorniamo. Gli orari proposti erano perfetti. Ci sono stati annullati senza neanche darci una motivazione. Comunque potete ancora incontrarvi per le interrogazioni, come fanno tutte le altre classi. Quel sistema, nel primo quadrimestre, non ha funzionato. Perché non si può modificare? D'altra parte sono ore di lettere che sarebbero dovute essere svolte di mattino. Questo è un altro problema, come le ho detto. Su questo ci dobbiamo aggiornare. Sarebbe però un intervento ancora più mirato che il Collegio ha deciso altrimenti e lei sa che questa è materia di competenza del Collegio. E proprio per questo, se si potesse valutare meglio questa situazione, allora siamo fuori tempo. Intanto il dirigente scolastico si guardava nervosamente attorno, sconcertato da tanta insistenza e sperando che qualche docente lo sostenesse in quel confronto impari che vedeva il buonsenso misurarsi con la dissennatezza. Tutti però tacevano. Forse era venuta a galla la verità che in una corte di cortigiani e cortigiane, appunto, nessuno aveva mai osato anche solo sfiorare per non rattristare il principe. Così siamo anche privati di molte ore di lezione. I programmi sono rallentati, gli alunni appena sufficienti non ricevono nessun supporto. Guardi, l'ora è scaduta. Fuori aspettano già per il prossimo consiglio, dobbiamo necessariamente aggiornarci. Gli schemi, insomma, sono un po' sempre gli stessi, i contenuti anche. Gli accidenti, direbbe Aristotele, possono anche cambiare. Ora c'è il signor no, ora il signor aggiorniamoci, ora l'ira di Dio. La sostanza rimane. Qual è questa sostanza? L'incapacità sostanziale, cioè del confronto su una materia veramente importante. Affronterò però questo argomento nel paragrafo dove proverò una breve riflessione sui decreti delegati. Qui ci importa solo ricordare che negli ultimi anni si cominciano a registrare certi ritorni, che come al solito sono la dimostrazione dell'evidente fallimento anche del sabato europeo. In diversi istituti, specie nelle ultime classi, il sabato europeo è rientrato perché ingestibile. In altri il sabato è stato occupato sporadicamente per le cosiddette simulazioni di 3, 4, 5 ore o per certe verifiche di carattere generale, dalle gare di fisica, quelle di matematica, quelle di composizione o di lingua antica o per gli invalsi secondo gli indirizzi. Sono convinto però che il sabato europeo è destinato a durare molto di più di quello che si può supporre. Ci sono in ballo troppi interessi festaioli e chi si prende la briga di intervenire con delle disposizioni che possono in qualche modo suscitare del malcontento? Meglio continuare così e fare finta di nulla. Se si sta a casa di sabato sono contenti i genitori, gli insegnanti, i dirigenti scolastici, il personale di segreteria, gli stessi alunni, inconsapevoli di essere condotti al macello. Si risparmia, dicono, ma non sono per niente convinto, sul riscaldamento e sulla luce. E che cosa sarà mai? Stuprare qualche pregiudizio didattico? La didattica, poi, non è la matematica. E se i dirigenti scolastici sono riusciti a partorire ore zoppicanti e mutilate, non sapranno, ci chiediamo tutti, stiracchiare la didattica, far tacere la pedagogia, ammazzare la psicologia? E certo che sì, e ci ritroveremo anzi, quei poveri ragazzi si troveranno ad essere gestiti da una didattica, da una pedagogia, da una psicologia con la lettera minuscola, come uno dei peggiori sottoprodotti del mercato italiano, completamente estraneo al Made in Italy. Forse che si debba fare intervenire in AS? Ho terminato questa critica dalla prossima lezione, dal prossimo incontro, io proporrò la mia scuola, che non è poi così eccezionale, così rivoluzionaria. Bastano appena pochi ritocchi che non comportano assolutamente una spesa superiore, un lavoro superiore, per poter cambiare la sostanza e poter realizzare quella grande rivoluzione che ci si era proposti fin dall'inizio, cioè superare la scuola classista, mantenendo però una dignitosa preparazione per tutti gli alunni.